Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. I peschi in fiore delle colline di Perizza da Volpedo. Abbiamo camminato sui colli tortonesi, provincia di Alessandria, tra pescheti coltivati, abbandonati e anche spiantati, vigneti e macchie di ciliegi, biancospini e prugnoli selvatici, anch'essi fioriti. Siamo stati, grazie all'associazione Calix, su alcuni tra i sentieri dove l'autore del Quarto Stato ha iniziato le proprie opere, incentrate sulla vita in campagna, e abbiamo visto anche alcuni terreni che erano della sua famiglia. Ai limiti di alcuni appezzamenti abbiamo visto un paio di croci, lasciti dell'antico rito delle rogazioni, celebrazioni cristiane di derivazione pagana per avere piogge utili ai raccolti. Il ruolo dei comuni nell'ABC, dei domini collettivi tra collaborazione e sostituzione pure concorrenza nella gestione del patrimonio agrosilvopastorale delle comunità locali. Gli scenari di una parte delle esportazioni degli Stati Uniti degli avocati messicani dopo l'uccisione da parte dell'esercito del boss El Mencho, capo del cartello di Jalisco. L'organizzazione criminale smercia l'oppioide sintetico fentanyl e a volte lo fa usando anche i mezzi dei frutti tropicali, di cui controlla anche le produzioni. Il clima in vigna tratta i vini di Pasqua, tra storia, religione e abbinamenti sulle tavole per le feste cristiane e anche laiche. Per le storie agroalimentari verso la Certosa di Carlo Emilio Gadda, dove lo scrittore descrive il paesaggio agricolo lombardo, i duri lavori come quello delle mondine e delle risaie e il piacere del risotto alla milanese con alcune personali interpretazioni. Ci sono numerose macchie di rosa con sfumature diverse tra le colline di Volpedo e Casalnoceto, dove Perizza Volpedo iniziava le sue opere. Sono i fiori dei diversi tipi di peschi, sono anche modificati nell'intensità dalle rispettive potature effettuate dagli agricoltori a fini produttivi. Questo albero è infatti coltivato nella zona da un secolo. Nel paesaggio dei bassi colli tortonesi, insieme ai vitigni, si possono pure notare ciliegi selvatici e sfumature di bianco dei fiori di prugnolo selvatico e biancospino. Ci accompagna tra i sentieri le opere del pittore Mirella Spairani dell'associazione Calix.
La giornata di oggi è dedicata alla fioritura del pesco, che normalmente avviene in questo periodo. Ogni anno è sempre un po' un punto interrogativo, i fiori saranno completamente aperti, saranno chiusi, perché anche la fioritura, come tutte le cose della natura, sono legate alle condizioni atmosferiche, per cui accelerano quando ci sono le giornate di sole calde. In questo caso hanno un po' rallentato perché ultimamente fa freddino la notte e anche al mattino presto, per cui i fiori rallentano anche loro. Il pesco non è originario di queste parti, viene dall'Asia e da noi è arrivato attraverso la Persia, tant'è che in dialetto da noi le pesche si chiamano i persi. Sono stati i persiani a introdurle da queste parti. Le hanno introdotte, ma la coltivazione è rimasta sporadica, nel senso che da queste parti, che oggi legano gran parte della loro economia a questo frutto che c'è a luglio in coincidenza con l'estate, è arrivato soltanto verso la fine dell'Ottocento, metà fine dell'Ottocento, e ha preso poi piede all'inizio del Novecento per ragioni economiche. Tutto l'Oltrepò Pavese, ma anche l'Europa e tutta Italia, è stata interessata a metà Ottocento dall'attacco della fillossera, che è un insettino che è stato portato dalle nostre parti dal transito dei migranti da e per l'America. Questo insettino in America faceva danni alle foglie della vite. Qua da noi invece ha scoperto che gli piaceva molto di più la radice della pianta. La radice della vite europea era graditissima a questo insetto, che ha distrutto tutto il patrimonio viticolo europeo. Si è capito, grazie a Dio, il fatto che in America questo insettino attaccasse solo la foglia era dovuto al fatto che la radice americana era sgradita come gusto. Per cui si è arrivati a capire che bisognava reinnestare tutte le nostre viti su radice americana. Si è trattato di un'opera certosina e mastodontica. Cosa ha portato questo? Al fatto che le zone meno produttive, le varietà di uva meno interessanti dal punto di vista economico sono state lasciate indietro, non sono state più piantate, per cui sono andate a scomparire varietà che prima erano tipiche delle nostre zone. Per questa zona la varietà tipica era il Timorasso, che era un vitigno che fin dal Medioevo veniva coltivato da queste parti. parti, però era un po' problematico e soprattutto non dava grosse rese, per cui era stato praticamente abbandonato e si è salvato solo grazie all'affetto di alcuni contadini che si sentivano così legati a questa uva che apparteneva alla tradizione di famiglia che l'hanno piantato per se stessi più che per la produzione da vendere. Stessa cosa è successa in altre valli, come la Valle Stafford, che ha abbandonato l'uva della Cascina, che era tipica, come dalle parti di Mornico è stata abbandonata la Mornasca o l'Orione, che invece adesso sta riprendendo piede, perché tutti questi territori cercano di ridarsi un'identità anche turistica attraverso quelli che erano le varietà tipiche di queste zone.
L'introduzione dei peschi a Volpedo risale, come abbiamo sentito, alla necessità di trovare un'alternativa ai vigneti attaccati dall'insetto filossera. Sentiamo ancora Mirella Spairani.
Per tutti quei terreni che rimanevano incolti dalla vite, da queste parti, grazie all'intuizione della famiglia Guido Bono, che era una famiglia nobile, era da queste parti come feudatario fin dal Medioevo, a Volpeglino sono state fatte le prime sperimentazioni di peschi americani. Si è visto che andavano molto d'accordo con i nostri terreni, con il nostro clima, per cui piano piano il pesco ha sostituito in molti versanti a vite quello che era la produzione tipica di prima, ossia la produzione di vino. Questo è testimoniato anche in molti quadri di Giuseppe Pellizza, che farà la nostra guida, perché lui è stato il primo divulgatore turistico di queste zone grazie ai suoi quadri. Vedremo proprio questo cambiamento nei suoi quadri. E questo punto di osservazione è utile anche per capire qual è la differenza tra un peschetto coltivato, quindi messo a frutto, e un peschetto invece non coltivato. Quello che vediamo alle nostre spalle, vedete che è già stato potato. Infatti i peschi, appena spuntano le prime gemme e si capisce dove sono i fiori, come sono distribuiti, vengono sottoposti a una potatura che ha lo scopo di ridurre il numero dei frutti, perché consorzio della pesca di Volpedo è un consorzio di tutela che impone determinate caratteristiche del frutto. Ci sono regole da seguire per poter vendere sotto il marchio della pesca di Volpedo DOP. Quindi è un'operazione che si fa per dare maggiore qualità, pezzatura, grado zuccherino ai frutti. Mentre sul fondo della valle, quel peschetto che vedete là in fondo, il proprietario non se n'è occupato. Quindi quella fioritura molto più intensa che vedete sugli alberi, le macchie molto più consistenti, sono peschi non potati. Quel peschetto aveva tre tipologie di pesca, perché chiaramente i produttori, come i produttori di mele e di pere, cercano di piantare diverse varietà in modo da avere un raccolto scalare, in modo da coprire il periodo più lungo possibile di raccolta. Quelli là in fondo non sono ancora proprio ben fioriti, sono quelli che hanno i colori più accesi, quelli che vediamo ancora indietro. Quelli che invece vediamo grigiastri sono peschi che 3 anni fa ci hanno regalato uno spettacolo di fioritura bellissimo, perché era il primo anno in cui venivano abbandonati. Ormai sono passati 3 anni e vediamo gli esiti dell'abbandono, nel senso che i peschi domestici, semiselvatici, che i nostri nonni tenevano in rari esemplari nella vigna, si chiamavano le pesche della vigna, le nostre pesche, proprio perché erano dei peschini semiselvatici che avevano bisogno di nulla e garantivano questo frutto dissetante ai contadini mentre lavoravano duramente nelle loro vigne. I peschi, quelli grigi, stanno andando a ramengo, nel senso che se non sono potati, se non sono trattati al momento giusto con il verderame, gli altri trattamenti che vanno fatti, pian piano decadono e purtroppo muoiono. Di solito si lasciano andare quando si pensa di espiantare il peschetto.
Durante una delle soste del cammino dell'associazione Calix, Mirella Spairani racconta che tipo di terreno ci sia tra Casal Noceto e Volpedo che ha contribuito alla diffusione dei peschi.
Siamo fermati qui non solo per ammirare questo bellissimo paesaggio che ci circonda con Molleale Alto, quel paese che vedete è Molleale Alto. C'è anche Bolleole Basso, nato in tempi moderni, ma il paese antico è quello, un paesino ritratto più volte dal nostro Pellizza, che aveva casa proprio lì sotto. Dalle finestre di casa sua era proprio quello che lui vedeva aprendo le finestre. Siamo a pochissimi chilometri dalla Valle Stafora, ma in un paesaggio totalmente diverso. La Valle Stafora è una valle selvaggia con delle pendenze molto più accentuate. Il terreno, anche se siamo separati da pochi chilometri, parametri è completamente diverso. Qui siamo su terreni argillosi, anche ricchi di calcare, cosa che favorisce la coltivazione della vite, anche e soprattutto i vini bianchi come il Timorasso. Sono terreni profondi, vuol dire che l'elemento roccia o sasso non esiste praticamente, è terreno e basta. Questo aspetto arrotondato perché sono terreni che si erodono facilmente a causa degli agenti atmosferici, per cui troviamo questo paesaggio molto dolce, aperto, in cui i panorami sono ampi, al contrario della vicina Valle Stafora, che invece ha delle valli piuttosto strette con versanti rocciosi occupati dai boschi perché non è possibile coltivarli per le pendenze, anche per la natura del terreno. È un terreno questo molto adatto alla coltivazione della frutta, perché l'argilla è il materiale con cui si fanno i vasi. Qui piove, l'acqua pian piano penetra in questi terreni che sono piuttosto impermeabili. Quando incontrano uno strato puramente argilloso che è totalmente impermeabile, in superficie sono ammisti al calcare, quindi lasciano percolare l'acqua. Quando incontrano questo strato sotterraneo, l'acqua si ferma, la superficie del terreno invece si chiude al primo sole e quindi fa l'effetto tappo, consentendo all'umidità di rimanere a lungo nel sottosuolo, cosa che è determinante per poter coltivare la frutta senza irrigare come pazzi, perché purtroppo gli alberi della frutta, al contrario della vite che non viene irrigata assolutamente dalle nostre parti, la vite è una pianta mediterranea che si è adattata e cresce benissimo in terreni aridi, mentre l'albero da frutto in certi periodi dell'anno ha bisogno di tanta acqua, mentre in certi non ne ha bisogno, per cui va bene una zona siccitosa come la nostra, dove non piove tantissimo, dove c'è la possibilità di sfruttare questa caratteristica del terreno, per cui avere acqua disponibile nei momenti in cui la pianta ne ha bisogno, che sono tipicamente la primavera e l'autunno, che è il periodo in cui da noi piove di più, ricorrendo alle irrigazioni di soccorso solo proprio quando è necessario. Quei tuboni adesso li hanno usati come staccionata, per rinforzare la staccionata, ma quelli sono i tubi che portano l'acqua alle piante da frutto, quindi è importante per chi coltiva avere disponibile un torrente o comunque un rivo con una certa portata d'acqua, perché gli alberi da frutto ne hanno bisogno. Secondo motivo per cui ci siamo fermati qua è questa croce, vedete, ma cosa ci fa questa croce nel bel mezzo di una vigna, che cosa ci fa? È un ricordo di quello che si usava fare fino ai primi del Novecento da queste parti, che erano le rogazioni. Le rogazioni erano delle processioni religiose, quindi guidate da sacerdote, che avevano lo scopo di chiedere la grazia per avere una stagione di coltivazione buona, perché era l'inizio della coltivazione. Le rogazioni si facevano intorno al 25 aprile o all'ascensione. Oggi diciamo che la stagione è un po' anticipata. Se pensiamo a questa data, che per loro era l'inizio della stagione agricola, c'è un anticipo di almeno un mese / un mese e mezzo rispetto a prima. Le campagne sono piene di queste croci che venivano messe ai quattro punti cardinali delle varie località. Quindi si girava al mattino presto, si prendeva, si faceva il giro.
Al Verzere di Leonardo ci fermiamo per adesso con i luoghi di Pellizza da Volpedo sui colli Tortonese e i Peschi in Fiore. Ma approfondiamo che cosa erano i riti delle erogazioni, a quando risalgono e quanto erano diffusi. Ci aiuta anche stavolta Giancarlo Nostrini della trasmissione La Sacca del Diavolo.
È un antichissimo rituale, oserei dire pre-indoeuropeo, anche se tutta la tradizione più arcaica fa riferimento ai rituali, ai riti pagani primaverili di invocazione di un buon raccolto dei romani, in particolar modo il rito della Ambarvaglia o Robigaglia, che era finalizzato a benedire i campi e propiziare il raccolto contro la ruggine del grano, che è un fungo particolare che ovviamente portava alla degenerazione della pianta e quindi al cattivo raccolto. Da quello, successivamente, nel corso del tempo, a partire addirittura dal V secolo d.C., la Chiesa in maniera sincretica raccoglie e impone il rituale cristiano cattolico, noi lo chiameremo oggi, nella sovrapposizione di quell'antico rituale arcaico pagano e viene assorbito dal nuovo rituale della religione ufficiale. Da allora si recita a fulgure et tempestate, a peste, fame et bello, libera nos domine, che è l'antica invocazione latina che faceva parte delle rogazioni, così vengono chiamate. Questo rito, che ha come parola fondamentale dal latino rogare, che vuol dire chiedere, indicare una supplica comunitaria di fatto al Dio, alla Deità, durante le processioni primaverili per benedire i campi, chiedere protezione dalle calamità naturali e invocare buoni raccolti. Le croci sono i simboli che venivano posizionati ai quattro lati dell'area, della superficie che veniva attraverso processioni, quindi attraverso il cammino dei ritualizzanti, parroco, il prete davanti con i vari crocifissi, tutto quello che può essere l'arredo religioso, e andavano a benedire i campi e posizionavano queste croci, oppure in alcune occasioni dove esistevano già delle edicole, quelle che noi chiamiamo anche saccelli, luoghi dove vi era un'immagine o del santo locale o della Madonna in gran parte, si fermavano e oltre alle litanie religiose venivano poi eseguite delle preghiere. Il tutto aveva una funzione proprio contro la fulmini, le grandini, le epidemie, le carestie, le guerre in particolar modo.
Qualche rogazione c'è stata durante la pandemia Covid in alcune zone d'Italia, mentre sull'altopiano di Asiago in Veneto ancora se ne svolge una. Sentiamo sempre Giancarlo Nostrini della Sacca del Diavolo.
Impropriamente, anche se eravamo nel periodo Covid, questa funzione, questo rituale che via via è andato a scemare anche per il cambiamento delle ere sociali che stiamo vivendo, passando da una società prettamente agricola a una industriale, quindi oggi legata all'intelligenza artificiale, una serie di evoluzioni particolari legate alla nostra vita quotidiana e che sono state fatte nel periodo del Covid. Dico impropriamente perché durante un'epidemia l'accumularsi e mettere insieme persone in processione può essere sempre stato, come lo è stato nel passato durante altre epidemie molto devastanti, luoghi di trasferimento di virus e delle malattie. Comunque sono stati fatti anche nel nostro paese durante il periodo del Covid. Ma al di là di questi avvenimenti recenti, qualche cosa delle erogazioni viene tutt'oggi fatto, per esempio sull'altipiano di Asiago è una tradizione ancora molto viva. Sono state anche fatte nel periodo della grande siccità del 2003, anche in quel caso invocando l'acqua per i campi, eccetera, in altri luoghi del nostro paese, queste processioni sui campi posizionando le croci. Ecco perché le hai trovate, caro Fabio.
Ci introduci questa musica?
Quello che potrete ascoltare fra qualche attimo è una canzone registrata sul campo legata esattamente alle litanie delle rogazioni da Pasqualina Ronconi, mezzadre e pastore della Val di Sasso, quindi ci troviamo in Toscana, che ci riporta nella voce sua diretta e della sua memoria quella che era la litania fondamentale che è rimasta peraltro nell'uso di esternazione propiziatoria per quello che non vogliamo nella nostra vita. A fulgere tempestate, a peste, fame e bello, libera nos domini.
E vanno a prendere la campagna. A peste, fame e bello, liberano sdomine. A subitania ed improvvisa morte, liberano sdomine. A flagello terremoto, liberano sdomine. Avissinis diavoli, liberanos domino. A folgore tempestade, liberanos domino. a morte ma ascensione in tuar liberano sdodino.
Le arrogazioni sono quelle processioni si arrogare a tutte le croci. A casa mia c'era una croce, la si fioria e veniva su da scuola, il prete, tutta la gente, insomma, così, e venivano e noi si aspettavano.
Per la rubrica l'ABC dei domini collettivi affrontiamo la C di comuni, tra collaborazioni, sostituzione e pure concorrenza nella gestione del patrimonio agrosilvopastorali delle comunità locali. Ascoltiamo la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale dell'Università di Trento.
Ci sono dei luoghi in Italia, visto che sappiamo che il 60% del territorio nazionale è in dominio collettivo, dove non ci sono gli enti esponenziali, ovvero tutti quei nomi che ormai abbiamo imparato con l'ABC, regole, consortele, ASUC, ASBUC, domini collettivi. Allora, visto che c'è un territorio che deve essere amministrato, deve essere governato e gestito, visto che c'era già una legge che era quella del 27, i comuni fanno da sussidiari, nel senso vanno a gestire al posto di una sorta di amministratori di sostegno, possiamo chiamare in questo senso, perché in quel luogo la comunità non ha ancora avuto la maturità piena per poter creare il proprio ente esponenziale. I comuni che cosa fanno? Dovrebbero avere due modalità di gestione differenti: quella, la gestione normale, quella che i comuni hanno del proprio patrimonio disponibile e indisponibile, il demanio comunale. Poi avere un'amministrazione separata, perché così dice la legge, dal 27, per quanto riguarda i beni che invece sono questi famosi beni che abbiamo imparato a conoscere come imprescrittibili, cioè che non sono vendibili, indivisibili, eccetera. Quindi che hanno un vincolo particolare, che poi sono ovviamente per la maggioranza agrosilvopastorali. I comuni dovrebbero fare questo, alcuni lo fanno e purtroppo alcuni no. Questo è un problema. Da quando sono sorte i comuni che hanno accorpato, soprattutto nelle zone interne dell'Italia, abbiamo comuni che hanno accorpato ex comuni. Quindi gli ex comuni diventano frazioni. In questo caso, purtroppo, accade spesso, il comune centrale privilegia se stesso e il proprio territorio e dimentica le frazioni, però sta gestendo i beni di quelle frazioni. Spesso questa modalità cosa fa? Fa nascere le ASUC, fa nascere le ASBUC, nel senso che le frazioni che si sentono defraudate della propria amministrazione anche autonoma, allora creano l'ente esponenziale. Quindi da questo punto di vista, ironicamente, potremmo dire che questo accorpamento di comuni ha creato quell'orgoglio delle frazioni di maturare per farsi il proprio ente esponenziale.
Quando c'è l'ente?
Quando c'è l'ente, invece, possiamo avere due modalità differenti di relazione con il comune. Una positiva e l'altra negativa. Le andiamo a vedere entrambe. Magari iniziamo con quella positiva. Ce ne sono tanti di comuni che sono ben contenti che si crei un ente esponenziale sul proprio territorio. Ovviamente gli enti esponenziali ci sono nell'età repubblicana dal 52, dove c'è la legge di attuazione di questi enti. Poi, mano a mano, si sono creati anche negli anni e nei decenni successivi. Allora, i comuni devono prendere atto, ovviamente, che c'è l'ente esponenziale, dovrebbero addirittura favorire la nascita, perché gli fanno un favore. Pietro Nervi diceva ci deve essere leale collaborazione, perché entrambi sono espressione della collettività, con due funzioni differenti. Una è la funzione amministrativa, quella del comune, quindi deve erogare dei servizi e tutelare anche il territorio da questo punto di vista. Le altre sono proprietari collettivi del territorio, di queste particolari risorse, quindi è giusto che le amministrino insieme, ma senza il bisogno di una sorta di papà putativo che gli dice cosa fare. Dove viene capito questo? Allora si lavora benissimo, nel senso che spesso c'è proprio una collaborazione. Abbiamo visto casi di comuni anche abbastanza ricchi, dove ci sono risorse importanti, dove le ASUC, che hanno parecchi soldi, danno i soldi ai comuni per fare quei lavori che il comune non riesce a fare: asfaltare le strade, fare i marciapiedi, creare i parchi giochi, sistemare gli asili, ad esempio. Non è compito dell'ASUC, l'ASUC dovrebbe stare solo sull'agrosilo pastorale, eppure dà i soldi perché tanto ne giovano tutti, oppure addirittura fa interventi per i turisti. Quindi c'è anche questo, dai soldi alle associazioni culturali. Il comune ringrazia. Quindi qui abbiamo una bella relazione tra il comitato dell'ASUC e ovviamente il consiglio comunale.
Purtroppo non sempre c'è collaborazione tra domini collettivi e comuni nella gestione dei beni agrosilvopastorali di proprietà delle comunità locali. Sentiamo ancora la professoressa Villa dell'Università di Trento.
Purtroppo non è sempre così, e purtroppo dove non è così ci sono anche le cause in tribunale, perché ovviamente c'è una sorta di braccio di ferro. Abbiamo diversi luoghi in diverse parti d'Italia dove il comune diventa un antagonista dei propri cittadini. che governano da tempo le risorse agro-silvopastorali, perché ovviamente il comune assume una forma un po' diversa, una mentalità diversa, quasi una mentalità imprenditoriale, che non dovrebbe essere quella di un consiglio comunale, di una giunta, ovvero vuole utilizzare e far fare reddito alle risorse del territorio, però va a toccare un demanio, quello civico, che è indisponibile. E allora che cosa fa? Chiede, tenta di renderlo vendibile, quindi lo sdemanializza con tutta una serie di attività che sono ai limiti della legalità, tant'è che poi dopo abbiamo una serie di processi che tra l'altro danno ragione alle ASUC e ai domini collettivi, che non si poteva fare in quel modo assolutamente, senza dare in cambio qualcosa, perché ovviamente abbiamo imparato che dobbiamo permutare. Quindi quando noi vendiamo o sdemanializziamo un bene di dominio collettivo, che quindi può essere alienato, però dobbiamo subito compensare a pari valore, non a pari metri, a pari valore. Se un bosco vale tot, perché è un bosco antico, bisogna prendere o un altro pezzo di bosco tale oppure un pascolo, e l'estensione sarà più grande perché il pascolo vale meno, ovviamente. Invece queste cose non sono avvenute, non avvengono sempre, oppure addirittura fanno un'altra delle attività, che è l'occupazione senza titolo, costruiscono sopra. Quando poi il dominio collettivo se ne accorge, è ovvio che lì cosa fai? Per forza devi fare una causa, perché non riesci a andare a relazionarti in altro modo. In questo caso i comuni fanno del male a loro stessi, perché fai del male alla tua cittadinanza, tra l'altro. E il dominio collettivo, che viene visto come quello del no, perché poi ci sono tanti altri episodi dove sono i difensori veri della tutela dell'ambiente, vengono appresi anche di mira e si tenta in tutti i modi di metterli a tacere.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Ritorniamo ai peschi in fiore, ai luoghi di Pellizza da Volpedo, scendendo da una collina di Casalnoceto e fermandoci appena fuori dalla casa e dallo studio del pittore del Quarto Stato. Iniziamo a incontrare su strade e sentieri le riproduzioni delle sue opere nei luoghi dove sono state iniziate, come ci spiega Mirella Spairani dell'associazione Calix.
Tutti questi luoghi dedicati a Pellizza, nonché tutte queste bellissime riproduzioni in giro per il paese, per le colline, sono state realizzate dall'associazione Amici di Pellizza, che apre di routine lo studio ogni domenica pomeriggio. È quella casa che vedete sull'angolo con l'insegna Volpedo, è messa lì. È una casa contadina perché i genitori di Pellizza erano piccoli proprietari terrieri, abbastanza benestanti per la media di queste parti, però erano agricoltori. Pur essendo agricoltori, sono stati pronti a cogliere la vena artistica del figlio, da permettergli, nonostante fosse figlio maschio, comunque primogenito, non di continuare l'attività di famiglia, di solito era la cosa più sensata, ma di permettere di seguire le sue inclinazioni. Infatti lo iscrivono da prima a un istituto tecnico per disegnatori, quindi ha imparato tutti i rudimenti del disegno tecnico, poi grazie alle loro conoscenze nel milanese, perché loro vendevano il vino a Milano, conoscono questi due fratelli antiquari che dicono: ma fagli frequentare dopo il diploma all'Accademia di Brera. Così è stato poi in tutte le accademie artistiche più importanti d'Italia, è stato a Firenze, Roma, Bologna. Dopo la sua formazione però decide di ritornare nel suo paese, non perché voleva ritirarsi a vita tranquilla, ma proprio perché desiderava fare una scelta di campo, perché lui, stando in giro per l'Italia, chiaramente percepisce quali sono i cambiamenti culturali in atto, che in Italia arrivano un po' dopo, ma in stati come la Gran Bretagna o la Germania c'era già stata la rivoluzione industriale che aveva travolto quella che era la civiltà contadina. Lui aveva già avvertito che si era al tramonto di un'epoca e l'inizio di un'altra, che conteneva sia tante speranze ma anche tante angosce. Fa una scelta di campo perché decide di parlare di questo cambiamento politico e sociale dal punto di vista delle sue campagne. Infatti il suo messaggio, che è un messaggio sia molto familiare, l'opera che avete alle spalle tratta di un funerale di qualche volpedese, però ci dà un messaggio universale. Tutti i quadri di Pellizza sono così, e guardandoli percepiamo che è qualcosa che era lui familiare, quindi che rientrava nella sfera quotidiana, ma dà un messaggio universale comprensibile anche da noi oggi, questo messaggio sulla morte. Pellizza lavorava in quel edificio che vedete con quelle finestre molto alte, perché lui aveva fatto modificare questa parte della casa dei suoi genitori in modo da creare uno studio con la luce zenitale, ossia il soffitto aperto munito di una tenda, in modo che lui potesse controllare la luce e simulare i momenti del giorno che lui voleva per continuare i quadri che lui iniziava sempre all'aperto. Perché Pellizza, come molti altri pittori di quest'epoca, sono i primi pittori che possono dipingere all'aria aperta, grazie all'invenzione del colore in tubetto, che è un'innovazione tecnologica di questa epoca. Riesce a iniziare le sue opere fuori, a catturare la luce naturale, perché la sfida di quest'epoca, da Van Gogh in poi, dagli impressionisti in poi, è di cercare di ridare all'occhio dell'osservatore la stessa emozione che l'artista aveva provato vedendo questa visione dal vero.
In una delle tappe all'interno di Volpedo troviamo le pesche dipinte in una delle opere di Pellizza, un quadro che è diventato anche il simbolo del consorzio delle pesche di Volpedo. Ancora Mirella Spairani.
Questo dipinto di Pellizza è il nostro anello di congiunzione con il tema della pesca. Prima cosa da dire è che la tela era veramente rotonda, è stata pensata da Pellizza proprio rotonda. È un quadro che è stato realizzato esattamente in questo periodo, si chiama Idillio primaverile. Per idillio si intende l'armonia, un momento di estrema felicità, serenità e armonia. è proprio la sensazione che traspare da questo quadro, che fa del cerchio il suo tema portante, perché la primavera è il momento del risveglio della natura, che non è lineare, la natura è circolare, nel senso si addormenta o muore, rinasce, qualcosa di rassicurante, perché non finisce ma semplicemente si rinnova. Questo è il primo messaggio. Il secondo cerchio lo troviamo chiaramente nel Girotondo, che è il secondo nome di questo quadro del 1901 di Pellizza. Intorno le piante che vediamo fiorite di un rosa o bianco, la pesca non aveva ancora preso piede ai tempi di Pellizza, prende piede qualche decennio più tardi. Questi sono fiori bianchi, probabilmente sono fiori di meli o di peri, che erano quelli che andavano per la maggiore nella sua epoca, che tra l'altro i volontari della Associazione Amici di Pellizza sono riusciti a ritrovare le cultivar di peri di meli del tempo di Pellizza e a realizzare un piccolo orto botanico al cimitero. Anche le piante sono messe in cerchio intorno ai bambini, quasi a proteggerli. Poi vediamo un bambino che mette una corona sempre circolare sulla testa di una bambina in segno di amicizia. Al centro del quadro c'è un albero che evidentemente è molto vecchio, perché lo vediamo con questi alberi contorti, però pur essendo vecchio non è morto, perché sta mettendo le prime foglioline. Anche questo è un messaggio di speranza, perché c'è una connessione tra questo quadro e l'albero del pesco, non tanto l'albero del pesco ma il frutto, perché questo quadro è stato scelto dal consorzio di tutela della pesca di Volpedo DOP come suo logo. Per cui se voi comprate la pesca di Volpedo scoprirete che le pesche, per essere protette dalla manipolazione ulteriore oltre a quella della raccolta, sono avvolte in una velina. Su questa velina c'è questo dipinto, e il dipinto viene riprodotto anche sulle cassette di legno in cui queste pesche vengono vendute. La pesca di Volpedo, per diventare pesca di Volpedo, non ha bisogno di appartenere a una determinata specie. Nella pesca di Volpedo rientrano diverse cultivar, quelle che fanno il fiorellino rosa chiaro, quelle che fanno il fiorellino rosa scuro. Quello che è importante per il consorzio di tutela è il momento della raccolta, che deve rispettare la piena maturazione, e dopo essere stati colti devono arrivare sul mercato al dettaglio possibilmente entro 24 ore, quindi prodotto estremamente fresco. Tra cosa che fa diventare pesca di Volpedo, oltre al grado zuccherino ideale, è quello di avere una certa pezzatura, cioè le pesche di Volpedo sono piuttosto grandi, se le fanno pagare, però devo dire che hanno un'alta qualità. E anche le piante poi devono obbedire a certi sesti di innesto, per cui bisogna piantare le piante in modo che abbiano lo spazio adeguato per crescere. Poi ci sono anche tutte le regole di potatura, in modo da far crescere pochi frutti per albero, in modo che abbiano la qualità migliore possibile.
Dal centro di Volpedo ci incamminiamo verso le terre che furono di proprietà della famiglia di Pellizze, dove il pittore ha iniziato numerose opere dedicate al lavoro agricolo e alle sue strutture. Sentiamo ancora Mirella Spairani dell'associazione Calix.
Nel primo tratto è pienamente cittadino. Vedremo tanti dipinti di Pellizza, perché lì un tempo c'era l'asfalto, c'era il cosiddetto lagozzo, perché il borgo fortificato, oltre alle mura, aveva anche il fossato intorno. Questo fossato portava acqua, veniva presa a monte dal Curone e portata qua con un canale artificiale che si chiama lagozzo. Da tutte le parti c'è il lagozzo Avarzi, il lagozzo Bagnaria, si chiamano così dappertutto, fino a che Pellizza è vissuto. Lì c'era ancora il canale aperto, che tra l'altro alimentava dei mulini, quindi si vede lui che in una foto che dipinge, poi ci sono vari dipinti di mulini eccetera, per cui lì c'era un canale che adesso è stato interrato. Sarà un breve tratto sull'asfalto, poi incominceremo ad arrampicarci sulla collina, prenderemo il sentiero della Montà di Bogino, che è un altro quadro di Pellizza che ritrae dei luoghi che facevano parte delle proprietà dei suoi. I suoi avevano le proprietà o intorno alla casa o su per questa collina, e arriveremo poi alla famosa Montà di Bogino. In alto c'è la vegetazione che copre e la cima sembra un buchino, la Montà del Buget in dialetto. Volevo dare un occhio a questa collina. Stiamo entrando nelle proprietà dei Pellizza. Tutti questi terreni erano un tempo proprietà della famiglia Pellizza. Un tempo sul versante collinare c'erano più viti che peschi. adesso la tendenza si sta invertendo. Un timorasso che ti viene pagato minimo 20 euro alla bottiglia invita a togliere i peschi e a mettere questo vitigno. Questa collina invece è rimasta molto a pesca. Vedremo che quando c'era Pellizza non era così. Più avanti vedremo il quadro che dà il titolo a questa passeggiata, si chiama Passeggiata Romantica. In realtà non è il titolo esatto del quadro, è Passeggiata Amorosa, quella di Pellizza. Vediamo due innamorati al tramonto che passeggiano lungo questa via e dietro hanno una graziosa vigna piantata perpendicolarmente all'andamento della collina, con tanti salici, qualche peschino della vigna, qualche alberello, lo vedrete. Quelli chiari sono i salici, quelli che si usavano per legare le viti, ma era tutto a vite. Adesso invece sono tutti peschi, anche che sembrano mezzi morti, sono mezzi morti perché li stanno potando. Questa strada è realizzata come una specie di argine non a caso, perché era la strada che portava a Casa Barbieri, che è la frazione che raggiungeremo tra poco e dalla quale poi riscenderemo, perché il problema di questa collina è che convogliava un sacco di acqua in questi terreni che sono messi a un livello più basso. Tra l'altro hanno cercato di drenare un po' le acque con questi fossati, perché questi terreni si chiamano le moglie. Da noi le moglie, quando c'è un posto che si chiama moglie, moglia, mogliazza, vuol dire che sono terreni acquitrinosi. Sono terreni con la falda magari molto superficiale, quindi sono terreni che tendono a rimanere molto umidi, ad accumulare acqua, e sono terreni molli in genere. Quindi quando diventavano troppo così era un po' brutto per le cose che venivano coltivate. Per cui questa strada argine era fatta anche per convogliare le acque che scendevano dalla collina. Adesso ci inerpichiamo. Tutte le fioriture bianche che vedete, perché qui a livello selvatico trionfa il bianco, non il rosa, sono o biancospini o prugnoli, i famosi bargneux, da cui si fa poi il bargnolino.
Al Verzere di Leonardo lasciamo definitivamente i colli tortonesi per il Messico. Che cosa potrebbe accadere a commercio e coltivazioni di avocado nel paese dopo l'uccisione da parte dell'esercito del boss El Mencho, capo del cartello di Jalisco, dall'omonimo stato messicano? L'organizzazione criminale è tra i maggiori esportatori dell'oppioide sintetico fentanyl negli Stati Uniti e anche del frutto tropicale, di cui il paese è il maggiore consumatore al mondo. A volte droga e avocado sono trasportati dagli stessi camion. Sentiamo Alfredo Somoza.
Il Messico da solo produce circa il 40% di tutta la produzione mondiale di avocado. È un prodotto che ha un vantaggio per il coltivatore, perché il prodotto può toccare le punte di $2, $2.50 al chilo, che è un'enormità rispetto a qualsiasi altro prodotto agricolo. Il Messico è il 40% del mercato, ma è l'80% del mercato statunitense, che è il principale consumatore. Durante il Super Bowl di quest'anno, nel mese di febbraio, sono stati esportati dal Messico negli Stati Uniti 127.000 tonnellate di avocado soltanto per il momento del Super Bowl, perché la tradizione vuole che il Super Bowl si guardi alla televisione mangiando i chips con il guacamole, cioè la salsa di avocado. All'anno esportano circa 290 milioni di frutti, che provengono da due stati molto caldi, uno è Michoacán e l'altro è Jalisco. Jalisco è lo stato nel quale la sede centrale, perché poi in realtà è ramificato un po' dappertutto, questo cartello che si chiama Jalisco Nueva Generación, che era controllato da Nemesio Oseguera Cervantes, detto il Mencho, che è stato recentemente ucciso in un'operazione guidata dall'esercito messicano. E questa operazione, che ha fatto fuori il ricercato numero uno del narcotraffico, in realtà ha molti lati poco raccontati. Ovviamente le autorità messicane da mesi sapevano dove si trovava questa persona, ma come sempre in questi casi spesso non si interviene, perché gli stati preferiscono sapere chi comanda e che ci siano cartelli grossi e unitari, piuttosto che, come succederà probabilmente adesso, la frammentazione in tanti piccoli rivoli del cartello, senza poter più individuare i movimenti o chi è che tira le fila di questo. Perché è stato fatto quindi dal Messico in questo momento? Per due motivi: uno è futbolistico, uno calcistico, perché Jalisco è una delle sedi dei mondiali di calcio di quest'anno, che si terranno a partire dal mese di giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada, quindi il Messico doveva dimostrare che era sicuro il territorio dove arriveranno le persone a vedere le partite, oltre al fatto che doveva anche dare un segnale agli Stati Uniti, dove Donald Trump aveva minacciato di intervenire direttamente in Messico per sbaragliare il cartello.
Sullo sfondo del narcotraffico, del commercio dell'avocado, nonché dei dazi trumpiani, c'è la prossima rinegoziazione tra Stati Uniti e Messico dell'accordo commerciale tra i due stati. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
La cosa che riguarda noi è che tra pochi mesi si aprirà il percorso per il rinnovo dell'accordo commerciale che lega gli Stati Uniti al Messico. Ricordiamo che il Messico è il primo partner commerciale degli Stati Uniti e gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale del Messico, quindi non cose da poco. Il fatto di stroncare il capo del cartello dello Stato dal quale proviene la maggior parte degli avocado messicani è stato anche un segnale della Presidente del Messico per dire che non va colpito il settore agricolo messicano come vorrebbero colpirlo perché profondamente infiltrato dai cartelli della droga, perché lo Stato in qualche modo ha ripreso il controllo del territorio, il che è ovviamente tutto molto opinabile perché poi la filiera dell'avocado è ferreamente in mano ai cartelli, che hanno il grande vantaggio non soltanto di vendere una materia prima che vale parecchio, ma soprattutto di avere una movimentazione di migliaia di camion che attraversano la frontiera tra Stati Uniti e Messico, che come si sa non portano soltanto frutta, ma che vengono sfruttati per portare droga da una parte o per riportare armi dall'altra. Quindi questo è un caso di una commodity molto importante, non soltanto per il Messico, ma in modo particolare per il Messico, che è stata adocchiata e controllata dai cartelli della droga e che adesso entra prepotentemente nei rapporti tra due grandi paesi come il Messico e gli Stati Uniti. Una parabola completa sul processo di far diventare commodities prodotti che hanno avuto una circolazione molto limitata fino a qualche anno fa, ma che adesso stanno svegliando degli appetiti giganteschi. Il mondo dell'avocado ovviamente non si ferma al Messico, altri due grandi produttori americani sono il Perù, i nostri supermercati, la maggior parte di quelle che troviamo sono peruviani, ma anche il Cile, paese nel quale non si registra finora una presenza della criminalità organizzata, ma paese nel quale c'è una forte denuncia dal mondo ambientalista per i disastri che stanno provocando, c'è la deforestazione per piantare gli alberi di avocado piuttosto che per l'uso delle risorse idriche. Quindi una commodity che, con la quale noi ci siamo abituati a fare i conti ogni volta che andiamo a fare la spesa, ma che ha dietro di sé una storia che ci racconta l'andazzo della globalizzazione.
I vini di Pasqua, tra storia, religione e abbinamenti sulle tavole per le feste cristiane e anche laiche. Sentiamo la rubrica Il clima in vigna di Marco Chiappa, tecnologo Università degli Studi di Milano e sommelier AIS.
L'esistenza di uno stretto legame tra cibo e spiritualità caratterizza tutte le religioni del mondo ed è particolarmente evidente durante le feste principali dell'anno. Particolarmente ricca da questo punto di vista è certamente la Pasqua, la solennità più importante della tradizione ebraico-cristiana. Preceduta dalla settimana degli azimi per gli ebrei e dalla quaresima per i cristiani, prevede uno stretto legame tra rinunce e abbondanza, nonché tra riti, cibi e condivisione della tavola, che anche le società più secolarizzate ripropongono almeno in parte in forme e significati laici. Che si celebri la liberazione dall'Egitto e da ogni schiavitù umana, la liberazione dalla morte, la rinascita alla vita cristiana autentica con l'Eucaristia, o il risveglio della natura e di tutti i buoni propositi che si è soliti progettare con l'arrivo della primavera, il cibo non è un semplice elemento accessorio, ma simbolo e protagonista di un legame trasfigurato tra il creato e l'umanità, che ogni anno si rinnova. Il vino, che a proposito della Pasqua troviamo citato nei Vangeli nell'ultima cena, nella Bibbia nel complesso ricorre 224 volte, la prima delle quali nel libro della Genesi, dopo il diluvio universale, quando Noè, coltivatore della terra, pianta la prima vigna, a testimonianza dell'antichissima storia del vino e della sua origine, secondo le conoscenze attuali attestabile nel Caucaso e in particolare in Georgia, già tra il 6000 e l'8000 a.C. Sicuramente tra i Sumeri e gli Egizi il vino era conosciuto già usato in rituali religiosi come offerta alle divinità. Nella civiltà greco-romana il vino assunse una posizione sempre più centrale, sia in ambito sociale e quotidiano che religioso, sinonimo di festa e piacere a partire dai banchetti e simposi di cui era protagonista. Ben diverso dal vino di oggi, veniva spesso aromatizzato con erbe, spezie, miele o miscelato con altre bevande. Fu però con l'avvento del cristianesimo che il vino conobbe la sua maggiore diffusione e che le tecniche di produzione si affinarono, grazie in particolare al lavoro dei monaci. Ogni volta che si degusta un calice di vino è un po' come celebrare lo stretto rapporto tra la natura e la storia dell'umanità. Attualizzando questo nostro excursus alle scelte che ciascuno di voi farà per la propria tavola il giorno di Pasqua, ecco qualche consiglio utile di abbinamento, tema sul quale torneremo in futuro. Quando le tavole sono riccamente imbandite di piatti molto vari e i commensali sono numerosi, il protagonista della tavola è anzitutto il cibo, mentre al vino resta il compito di accompagnare senza prevalere e ovviamente di consacrare la festa soprattutto a inizio e fine pasto. Partite dalle bollicine, poi virate sui bianchi fermi, sui rosati e infine sui rossi, avendo contezza di crescere sempre progressivamente per corpo, struttura e anni di invecchiamento del vino, ordine che in genere rispecchia anche le caratteristiche sempre più strutturate delle portate che imbandiranno la tavola, in modo che vini più giovani e semplici siano seguiti via via da vini dagli aromi più complessi e persistenti. Per chiudere in bellezza con le uova di cioccolato, simbolo di rinascita, se non volete rischiare abbinamenti che richiedono una certa esperienza, state sul classico, ovvero uno spumante come un moscato, un prosecco, un metodo classico col cioccolato bianco, un marsala o un vinsanto con il cioccolato al latte, un passito o un porto per il fondente e uno sherry, un vino liquoroso spagnolo da non confondere con il liquore alla ciliegia, per il cioccolato arricchito dalla frutta secca. E con la colomba, per non sbagliare, un moscato d'Asti o un passito di Pantelleria.
Per le storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni sentiamo la recensione del libro Verso la Certosa di Carlo Emilio Gadda, dove lo scrittore descrive il paesaggio agricolo lombardo, i duri lavori come quello delle mondine e delle risaie e il piacere del risotto alla milanese, con alcune personali interpretazioni. Sentiamo Paolo Ambrosoni.
Verso la Certosa, Carlo Emilio Gadda, Adelphi Editore 2013. Carlo Emilio Gadda, scrittore del secolo scorso, è stato un affabulatore della letteratura, inventando nei suoi numerosi libri stili linguistici tra italiano, vernacolo e forme gergali. Nel libro Verso la Certosa, Gadda raccoglie 18 brevi saggi dedicati a Raffaele Mattioli, e in particolare ce ne sono alcuni che raccontano del paesaggio, delle acque, della terra lombarda e delle mondine in risaia, poi del piatto simbolo della cucina meneghina, il risotto giallo, che lui chiama il risotto patrio. Parlando del paesaggio rurale, racconta delle acque che rampollavano in questo loro bacile dai cammini di sottoterra. Descrive i pioppi lungo le sponde dell'Ambro o lungo il fosso ad Acquatore e ricorda i lavori di sistemazione idraulica intrapresi dai cistercensi di Chiaravalle, che captavano le polle di risorgiva della cosiddetta zona dei fontanili ad aumentare il numero e la copia delle fienature, e che diventarono le marcite. E descrive la cascina lombarda, dimora della silente fatica che sorge dal verde tenero della pianura lavorata, con le sue stalle, i fienili, con le pareti forate di mattoni rossi, l'abbeveratoio e le concimaie, e l'aia, dove la chioccia razzola nella sua avvetutezza, madre amorosamente contornata di pigolanti batuffoli, dove anche spesso vi grufola il porcello, greve di un'obesità malinconica. Poi il paesaggio di salici e pioppi canadesi, da cui sbuca tutto il battaglione delle mondine, reduce dal pomeriggio in risaia, dove nottetempo cantano i grilli e singhiozzano le raganelle. Le mondine in risaia, in linea, come un reparto che avanzi a schiene curve, ragazze della pianura, le piacentine che fanno la polenta con i fagioli, cotta per delle ore, mentre le cremonesi mangiano minestra. In un capitolo poi parla del risotto alla milanese e ne indica la sua personale ricetta. Importante, ci tiene a sottolineare l'ingegner Gadda, è immettere ingredienti di qualità, riso vialone dal chicco grosso e tozzo, e preferibilmente non interamente sbramato. Burro lodigiano, in mancanza anche di melegnano, melzo, soresina o casal posterlengo, in quantità sufficiente per i commensali, senza far bagna o intingolo sozzo. Brodo di manzo con carote e sedani, tutti e tre della pianura padana, e lo zafferano, laurato battesimo, sciolto nel brodo. Consigliato quello in boccette sigillate Carlo Erba. La casseruola deve essere rotonda, di rame stagnato, con manico di ferro, anche se invita ad avere fede nell'alluminio. Nella casseruola, tenuta al fuoco con la sinistra mano, vanno aggiunti dei minimi pezzi di cipolla tenera e un quarto di ramaiolo di brodo. Al primo soffriggere si butta il riso, 2-3 pugni a persona, si mescola con un mestolo di legno facendo in modo che i chicchi rosolini senza impastarsi e neppure agrumarsi. Poi, cauti e solerzi, si aggiunge a mano del brodo in cui sciogliere lo zafferano in polvere. 2 cucchiaini da caffè per 8 persone, che dà color giallo mandarino per poi risultare a cottura perfetta dopo 20-22 minuti di color giallo arancio. ammesse le aggiunte dopo metà cottura del midollo di osso di bue, così da offrire una sobria untuosità, e il parmigiano grattugiato, appena ammesso in omaggio alla sobrietà e all'eleganza milanesi. Dopo le prime poggie di settembre sono concessi dei funghi e dopo San Martino, l'11 novembre, scaglie asciutto di tartufo, con l'attenzione a non pervertire il profumo vitale e nobile significato del risotto alla milanese. 2 o 3 cucchiai di vin rosso corposo, non obbligatori, ma a chi piace potranno conferire alla vivanda un gusto aromatico tale da favorire la digestione. Il risotto dovrà essere servito ad opera di premuroso tavolante, debitamente remunerato a cose fatte. Verso la Certosa, Carlo Emilio Gadda, Adelphi Editore 2013, 247 pagine, 19 euro.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.